Sky Calcio Mercato. Notizie, indiscrezioni e trattative dell'ultima ora dalla squadra mercato di Sky, direttamente da Sky Sport 24.
Caro Manuele, ufficiale l'addio di Maldini, c'è il comunicato e da qui dobbiamo partire, evidentemente.
Beh sì, la notizia del giorno, l'ufficialità, l'avevamo parlato diffusamente ieri anche con Peppe Di Stefano, chiaramente che ci aveva dato la notizia, e quindi c'è l'ufficialità dell'addio di Maldini al Milan, nel senso che il contratto non verrà rinnovato. È importante anche leggere i passaggi del comunicato, no? Fra poco approfondiremo con Peppe, però si capisce che chiaramente il mercato, diciamo l'operatività, verrà passata nelle mani di Furlani, verrà, aggiungiamo noi, aiutato da Moncada, che è il capo scout del Milan, che è stato il capo scout di questi anni, e in più ci sarà un supporto, una supervisione dei giocatori che il Milan tratterà da parte di Stefano Pioli, sostanzialmente. Quindi cambia non tutto, ma cambia tanto in casa Milan. È arrivato un solo comunicato riferito a Paolo Maldini, che non sarà più direttore tecnico del Milan. Non è arrivato ancora nessun comunicato su Ricky Massara, probabilmente perché sono due contratti diversi.
Però sono legati comunque.
Sono chiaramente legati, e quindi il Milan cambia la gestione tecnica per quanto riguarda la direzione sportiva, con Maldini che non sarà più dirigente dopo aver riportato lo scudetto a Milano, dopo essere arrivato a una semifinale di Champions League. Insomma, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Allora, non è ancora pronto il collegamento Manuele con Peppe. Allora, facciamo così, vediamolo noi il comunicato. Tu prima dicevi bisogna anche un po' leggerlo tra le righe, questo comunicato, perché qual è il passaggio che vuoi sottolineare, cioè che cosa emerge
intanto
dal comunicato? Perché poi, Manuele, non nascondiamoci, la domanda che si fa un tifoso del Milan che adesso ha acceso la televisione, oppure magari ci segue anche da ieri sera, è continuare a chiedersi il perché. Cioè, perché non c'è più Maldini? Perché bisogna partire con una scelta così forte prima di una nuova stagione? La risposta al perché qual è?
La risposta al perché è perché c'era una visione di gestione societaria completamente diversa tra Maldini, Massara e Gerry Cardinale e Red Bird. Perché quella che è ormai la ex dirigenza, quindi Maldini e Massara, pensavano che il Milan, va bene, dovesse crescere in maniera sostenibile, ma che il Milan fosse comunque il Milan. Ricorderei quelle parole di Maldini dopo l'eliminazione nella semifinale di Champions League contro l'Inter. Aveva detto: noi sappiamo che dobbiamo avere una crescita sostenibile, dobbiamo puntare sui giovani, ma noi siamo il Milan. Quindi evidentemente alcuni obiettivi di mercato che Maldini e Massara pensavano potessero essere degli obiettivi da Milan, per Gerry Cardinale, per la proprietà, per Red Bird, evidentemente no. Perché pensano che il Milan magari debba puntare su giovani che poi possano formarsi, crescere nel tempo, e che il Milan potrà avere, potrà far diventare dei campioni in futuro, oppure potrà eventualmente rivendere. Di visioni opposte.
Dopodiché io mi permetto di dire, Emanuele, mi prendo la responsabilità, e ovviamente parlo di una mia considerazione, che in tutte le cose della vita, ma soprattutto anche nelle questioni di lavoro, conta tanto la forma, le tempistiche, le modalità.
Questa è un'altra cosa.
No? È un altro aspetto, perché però secondo me è anche sostanza, è anche centrale. Cioè c'è modo e modo di affrontare le cose, e a mio avviso, insomma, a livello di modalità, di tempistiche, visto che Maldini il giorno prima era con Ibrahimovic, faceva incontri, erano previsti anche il giorno dopo incontri di mercato, cioè sembrava davvero non sapesse
diciamo che
nulla,
non solo
no?
A livello di tempistiche, ma anche a livello di, come dicevi, di modalità, no?
Si
saluta Maldini con un comunicato di 9 righe, cioè stiamo parlando di Maldini che è la storia del Milan, non di negli ultimi 20 anni, ma dal papà negli ultimi 50 anni di Milan, no? Nonno, papà, figlio, Cesare Maldini, Cesare Paolo e
Cristian.
Non Cristian,
Daniel. Daniel Maldini.
Che cosa vuol dire? Fare un comunicato dove si saluta Maldini, si ringrazia Maldini con quella freddezza è qualcosa che ha lasciato anche l'ambiente un po' scioccato, no? Perché oggi ci raccontava Peppe che c'è anche da considerare un fattore ambientale, cioè la perdita di Maldini per il Milan non è la perdita di un giocatore, magari poteva essere, che ne so, anche un giocatore molto importante come Leao, cioè Maldini rappresenta l'anima, il simbolo del Milan, e perdere Maldini vuol dire perdere un pezzo di identità per i tanti tifosi del Milan.
E poi una figura che va a trattare con i giocatori, cioè una figura che Teo Hernandez, Maignan, possiamo fare tutti i nomi che vogliamo. Cioè ha preso e portato, convinto giocatori ad accettare il Milan, perché quando si sposta Maldini, quando è Maldini in persona a trattare con dei ragazzi giovani per la storia che si porta dietro, è un peso non specifico, come dire, specifico importante da considerare. Vedremo adesso come andrà in avanti. Però sicuramente Gerry Cardinali si prende una responsabilità, cioè nel bene e nel male, in base a come andranno le cose, poi la responsabilità ricadrà sulla proprietà per questa scelta forte. Non avrà impatto su Pioli, e questo ce l'avete raccontato, però quella reazione social di Leao, quella bocca cucita che a un certo punto ha messo Leao sui suoi social network, fa capire, secondo me, correggimi però se sbaglio Emanuele, che all'interno della squadra lo stupore è stato forte da parte di molti giocatori.
Assolutamente sì, io credo che non se l'aspettasse nessuno un finale di questo tipo. È vero che Maldini e Mastara avevano il contratto in scadenza 30 giugno, però penso io, come so che pensava la squadra, che questo contratto sarebbe stato allungato, esteso. D'altronde Maldini e Mastara, lo dicevi tu, no? Fino a qualche giorno fa lavoravano operativamente sul mercato, prendevano, praticamente bloccavano Camada, facevano il contratto a Leao, facevano anche le foto con Leao per il contratto di Leao, e in quelle foto forse ecco da lì il primo vero segnale, no? Maldini e Massara che fanno la foto con il contratto, la foto per il rinnovo del contratto del giocatore più importante della rosa, cioè Leao, e in quell'occasione non c'era nella foto Furlani. Lì per lì aveva fatto un po' strano a tutti, poi magari si può pensare che in quel momento Furlani non fosse presente per fare la foto e quindi ci poteva stare, e invece evidentemente c'era qualcosa che covava all'interno di rapporti che non erano più buoni come all'inizio dell'avventura di Furlani.
Però è davvero una scelta molto forte questa, a tratti clamorosa, non clamorosa nel senso che ci ha sorpreso, perché avevamo già raccontato l'anno scorso un po' quella che era la situazione, però è una scelta veramente decisa da parte della proprietà del Milan, che continua a far discutere. Allora, voglio fare un flash con Andrea Paventi sull'Inter verso il City, oggi Media Day del City, poi sentiremo Guardiola che tra le varie cose ha detto: non è il match più importante per me nella mia carriera, però lo è, se vogliamo, da un certo punto di vista, vincere la Champions con tutta la pressione sul Manchester City. Andrea, due domande al volo. Dzeko resta in vantaggio su Lukaku, ormai facciamo aggiornamenti quotidiani prima di sabato, e poi Mkhitaryan, voglio capire se questo fatto che stia meglio Mkhitaryan si possa giocare in una titolarità oppure se recupera al massimo per la panchina.
Beh, aspettiamo su Mkhitaryan, perché comunque oggi ha fatto una parte del lavoro a livello individuale, una parte con il gruppo, quindi domani potrebbe rientrare con il gruppo a fare il lavoro per intero, come Correa, che invece farà slittare il suo rientro con il gruppo a giovedì. Ma io penso che un giocatore che insomma sta stato così tanti giorni, alla fine poi diventeranno quasi una ventina, per Mkhitaryan, anche se sarà disponibile, e sarà disponibile, non credo che abbia tantissime chance di partire dall'inizio, mi viene da pensare, perché poi in questi giorni Inzaghi la sta preparando con Brozovic, Çalhanoğlu e Barella lì in mezzo al campo. Poi è chiaro che Mkhitaryan non è venuto come alternativa, è diventato presto, subito, un titolare di questa squadra, ha dimostrato tutte le sue qualità, quindi fino all'ultimo ci spererà, come ci spera Lukaku, ma in questo momento rimangono favoriti Brozovic e Dzeko, ma ovviamente avere in panchina Correa, lo stesso Lukaku e Mkhitaryan può essere un vantaggio a gara in corso.
Sì, poi credo che se facessimo un sondaggio ai tifosi dell'Inter su chi far giocare, probabilmente vincerebbe Lukaku in questo momento. Però Andrea, mi sembra di capire che Inzaghi vada oltre, no? Cioè si prende la responsabilità di questa scelta oltre un po' a quello che si sente, a quello che è il momento di Lukaku, a quello che si sente dire in giro. Cioè, voglio dire, dovessero non andare bene le cose, ci sarebbe la solita ma se avesse giocato Lukaku dall'inizio. Cioè è una scelta che comunque comporta in questo momento una responsabilità.
No, ma a me sembra, Leo, che questo è giusto quello che dici, ma vanno oltre anche i calciatori. La risposta ieri di Lukaku è stata molto chiara, cioè lui si è rimesso in linea con quelle che erano le aspettative in questi ultimi due mesi, però viene l'Inter, quindi lui sa che insomma certe scelte, certo, non lo hanno privilegiato, soprattutto nelle coppe, nel percorso di Champions League, ma ha detto c'è l'Inter, conta questo concetto qua, la squadra, il gruppo, e quando si arriva ad una finale non può essere diversamente. Quindi lo hanno capito loro, io credo che ci sarà massima serenità nelle scelte di Inzaghi, e probabilmente le scelte di Inzaghi premieranno ad oggi ancora una volta il Dzeko dall'inizio.
Grazie Andrea, grazie Andrea Paventi. Andiamo sulla Roma con Angelo Mangiante per capire, visto che Mourinho resterà, come si imposta questo mercato, iniziando magari anche da chi può partire, mi viene da chiederti, facendo su tutti il nome, ne faccio uno per fare un esempio, di Wijnaldum, che secondo me è un giocatore che è vero che ha avuto tanti problemi fisici, ma a un certo punto ha anche deluso, se ci riferiamo anche alla prestazione in Europa League a Budapest. Che dici?
Non sarà riscattato, partirà sicuramente Leo, te lo confermo, non rientra più nel progetto tecnico di Roma, perché per riscattarlo servono 9 milioni al PSG e lui percepisce 7 milioni di euro netti a stagione, troppi per un giocatore di 33 anni che ha deluso, profondamente deluso, no? Basti osservare quello che è accaduto nella finale di Europa League, è entrato ma sembrava quasi lontano dalla partita. È vero che ha avuto una frattura alla tibia, ha perso diversi mesi, però non ha convinto lo spirito, l'atteggiamento che vuole Mourinho. Tra l'altro non sarà riscattato al suo posto, la Roma ha già preso Aouar, che è un centrocampista di talento del Lione, oggi ha salutato il club francese e ha trovato la Roma un accordo con lui di 5 anni. Poi l'altro capitolo, Leo, su chi partirà, no? Potrebbe partire Ibañez. Perché? Perché entro il 30 giugno Thiago Pinto deve rastrellare dal mercato, per i parametri del Financial Fair Play, 30 milioni. Ibañez a mercato nella Premier, la quotazione, la cifra sul mercato per la sua cessione è intorno a quella cifra, e quindi potrebbe essere il sacrificato che sarebbe stato Tammy Abraham ad essere fuori mercato. Aggiungo che al Sassuolo potrebbe andare Volpato per 9 milioni, quindi un po' di cessioni ci saranno, ma Mourinho vuole anche acquisti e sicuramente nella pianificazione e strategie la Roma punterà a un grande centravanti da 20 gol che sono mancati quest'anno, e buona parte dell'investimento andrà proprio su una grande prima punta, visto che per tanti mesi mancherà Abraham e Belotti sarà la riserva.
Grazie, questo è il problema grosso che ha avuto la Roma, eh? Cioè Belotti non ha mai segnato quest'anno, Abraham adesso è anche infortunato, ha avuto una stagione complicata, manca il centravanti, come diceva giustamente, da 20 gol. Non so se siamo pronti per andare da Vincenzo Italiano, vogliamo andare a sentire l'allenatore della Fiorentina.
E poi c'è una notizia importante anche sull'Atalanta.
Sì, adesso me la dai tra poco, sentiamo Italiano.
Una delle squadre più forti in questo torneo e alla fine è arrivata fino in fondo, e quindi i valori iniziali sono confermati da parte loro con questa finale, quindi una squadra che ha valore, che ha giocatori di alto livello, che ha giocatori forti sotto tutti i punti di vista, però se siamo arrivati in finale qualche pregio ce l'abbiamo anche noi, quindi cercheremo di giocarci tutte le nostre chance, tutte le nostre carte. Sono convinto che arriviamo carichi, in fiducia, soprattutto per il percorso fatto in entrambe le coppe e soprattutto per il grandissimo girone di ritorno in campionato, quindi sono convinto che da questo punto di vista ci faremo trovare pronti e sappiamo di affrontare una squadra di valore, perché chiaramente chi arriva in finale il valore ce l'ha e speriamo di metterli in difficoltà.
Antonio Giordano di fantacalcio.it, salve mister, volevo chiederle circa le condizioni di Gaetano Castrovilli, che so che oggi si è allenato a parte, se domani sarà a disposizione potrà dare il suo contributo magari anche dal primo minuto.
No, posso confermare che Gaetano ha avuto questo fastidio, questa contusione, non ha recuperato al massimo e quindi chiaramente ci dispiace, ma non ce l'abbiamo a disposizione.
Domani dalle 19:30 saremo in diretta con un lungo prepartita con tutta la nostra squadra, prima di Fiorentina West Ham. Abbiamo preparato anche diverse sorprese per i tifosi viola, quindi mi raccomando, domani 19:30 con un lungo post partita per questa seconda finale delle tre di Conference, aspettando poi quella di Istanbul. Notizia sull'Atalanta dell'ultima.
Allora, sapevamo che Nebuloni sta seguendo la giornata dell'Atalanta. Oggi Gasperini si incontrava con la proprietà, con Percassi, con Pagliuca, con Tony D'Amico, direttore sportivo, e proprio Tony D'Amico pochi istanti fa ci comunica Massimiliano Nebuloni è uscito e ha detto: fra poco comunichiamo sul cosa c'è da comunicare. Da quello che ci risulta come squadra mercato, anche Max chiaramente sta facendo le sue verifiche, che Gasperini resta all'Atalanta, e quindi questa è una notizia importante. Sarebbe l'ottavo anno di Gasperini come allenatore dell'Atalanta, c'erano delle cose da risolvere anche in questo caso di visione sul futuro, sul progetto, su come andare avanti a braccetto. Aveva detto una cosa importante Gasperini in conferenza stampa: l'Atalanta è unione, senza quell'unione non andiamo da nessuna parte. Evidentemente l'unione è stata ritrovata, anche perché è stato un incontro lungo, un incontro evidentemente anche di programmazione, nel quale chiaramente daremo altri aggiornamenti nel corso dello studio delle 20:30, però da quello che ci risulta Gasperini resta e l'Atalanta fra poco comunicherà la permanenza di Gasperini anche per la prossima stagione, non perché non avesse il contratto, ma perché chiaramente dopo le parole di Gasperini era venuto qualche dubbio un po' a tutti.
E questa però è una cosa che, oltre a essere molto intelligente per i meriti di Gasperini e il lavoro che ha fatto in questi anni, è molto importante, perché insomma avere un allenatore di questo livello che sa valorizzare giocatori come Gasperini non può che essere, continuare ad essere un punto di forza, visto che l'Atalanta, Manuele, è arrivata quinta anche quest'anno, quinta in campionato, la prima appena fuori dalla lotta Champions.
Sì, sì,
ha conquistato l'Europa League ancora una volta, giocando tra l'altro un grande calcio. Allora, italiano, ieri abbiamo raccontato
Napoli.
Insomma, se ne è già parlato un po', no? Con Miso, De Laurentiis.
Sì, più che altro De Laurentiis, Gio Barone, per capire come eventualmente liberare Vincenzo Italiano e farlo andare al Napoli. È chiaro che Gio Barone ha preso tutto il tempo necessario, perché la Fiorentina si sta giocando.
Quindi Italiano in pole position.
Italiano in questo momento sembrerebbe essere l'allenatore designato, comunque quello che De Laurentiis pensa possa avere una migliore prospettiva per il futuro. Anche per quanto riguarda la crescita del Napoli, la responsabilità di prendere una squadra campione d'Italia dopo 33 anni è chiaramente una responsabilità molto grande, però Vincenzo Italiano ha dimostrato con il lavoro nella Fiorentina di quest'anno di fare cose straordinarie, perché la Fiorentina è arrivata in due finali la Coppa Italia, giocandosela alla grande contro l'Inter, è arrivata in finale di Conference League e gli auguriamo tutto il meglio per la sfida di domani contro il West Ham. Il campionato magari si è un po' staccata, però ha fatto una grande stagione alla Fiorentina e questo non è passato inosservato agli occhi di De Laurentiis, che vuole costruire un Napoli più forte, magari ancora più di prospettiva per non solo una stagione ma per i prossimi anni.
Poi è chiaro che la Fiorentina, vediamo come va domani, avrà ovviamente voglia di, nel caso di partenza italiano, di trovare un nome importante per una piazza importante,
sì,
come Firenze.
Certamente.
Sul Napoli, il primo a partire...
Altro, scusami, per chiudere, visto che abbiamo sentito anche Milenko, sappiamo che Kim può andare via dal Napoli, può andare
Kim,
in Premier League.
Kim, ti volevo chiedere.
C'è
Kim
il
è il primo che può andare via?
Può andare via, può andare in Premier League, ci sono tante offerte chiaramente per Kvaratskhelia, per Osimhen, vedremo se il Bayern Monaco, se il Real Madrid, però ci sono grandi club su Victor Osimhen. Kim potrebbe essere il primo ad essere
Manchester
ceduto. Manchester United della squadra in pole position. In quel caso la Fiorentina... Il Napoli e la Fiorentina potrebbero parlare non solo di Italiano, ma anche eventualmente di Milenkovic, che potrebbe prendere il posto di Kim. Sono scenari in questo momento, perché, come detto, la situazione è bloccata dalla finale di Conference League della Fiorentina, però sono scenari sui quali il Napoli sta lavorando, perché qualche pezzo pregiato del Napoli partirà.
Allora, andiamo sulla Juventus, prima della raffica, perché innanzitutto la Spagna, oggi l'ha detto la Juve, esce dalla Superlega, almeno queste sono indiscrezioni clamorose che arrivano dai media iberici. La Juventus avrebbe inviato a Barcellona e Real Madrid una lettera in cui annuncia l'intenzione di uscire dal progetto della Superlega. Per quanto riguarda Allegri, ci risulta che appunto la Juve ripartirà con Allegri. Oggi il saluto di Angel Di Maria,
sì.
C'è stata la lettera di saluto ai tifosi, caro Manuele.
Va via Di Maria, ieri quello di Paredes, vedremo Rabiot. Che cosa
su
farà?
Ci sono novità, no? C'è un tentativo della Juve.
C'è un tentativo della Juventus con Manna, con Calvo, che stanno prendendo operatività nel mercato della Juventus, stanno facendo incontri, stanno portando avanti trattative. C'è la volontà di tenere Rabiot, però è molto complicato, perché ricorderai la trattativa dello scorso anno dove Rabiot aveva chiesto tanti soldi, prima la Juventus, che poi voleva venderlo al Manchester United e aveva chiesto cifre stellari.
Rabiot, sarebbe quindi... prolungare di un anno il contratto,
sì,
con Rabiot. Il problema è che se arriva un'offerta a Rabiot di più anni diventa difficile, no?
Diventa difficile, anche perché Rabiot in questo momento ha il cartellino in mano e quindi può andare a giocare sul suo ingaggio, no? Nel caso in cui la Juventus non riuscisse a trattenere Rabiot, un nome che piace in Italia è quello di Frattesi. Frattesi del Sassuolo.
Piace a tutti Frattesi.
Piace a tutti, piace all'Inter, piace al Milan, piace alla Roma. È un giocatore che evidentemente ha le caratteristiche giuste per andare a giocare in una grande squadra. La Juventus però... in questo momento si sente di avere anche dei giocatori giusti da poter proporre al Sassuolo, come Barrancea, come alcuni giovani dell'Under 23, come Sulé, che sono esplosi nella Juventus, nella prima squadra, e che però magari nella prossima stagione potrebbero far comodo per essere inseriti in qualche trattativa importante come quella di Frattesi.
Ti faccio tre nomi: Alexandro, Cuadrado e Milik. Corrisponde,
sì,
al vero il fatto che Alexandro sembra tra questi tre quello che potrebbe non restare alla Juve il prossimo anno?
Sì, è vero. Tra l'altro, per quanto riguarda Cuadrado, sembrava che potessero esserci titoli di coda per la sua avventura alla Juventus, invece potrebbe rimanere alla Juventus un anno ancora. Alessandro invece potrebbe andare via. Milik è un giocatore che ha un costo di riscatto molto basso, 7 milioni di euro. Da quello che abbiamo capito, la Juventus vuole andare a limare ancora un pochino di più questa valutazione che era stata fatta quando il giocatore si era trasferito dal Marsiglia alla Juve. Però Milik credo che possa essere riscattato inizialmente, poi dipenderà molto da quello che succederà con Vlahovic. Se Vlahovic dovesse restare, è possibile che Milik magari vada via, ma che venga venduto a cifre più alte rispetto ai 7 milioni di euro. Questo sì è uno scenario in continua evoluzione.
Prima della tua raffica abbiamo tante altre notizie, voglio chiederti questo sull'Arabia Saudita, perché io ricordo un po' di sorrisini quando arrivò la notizia che Cristiano Ronaldo si spostava per quella cifra mostra in Arabia Saudita. Adesso mi sembra di capire che Benzema sembra diretto verso la stessa località.
Al-Ittihad. Va a giocare nell'Al-Ittihad.
Quindi mi sembra che anche lui faccia una scelta non proprio diversa se parliamo di soldi. E Messi invece è più Barcellona oppure anche lui Arabia Saudita?
Sai che c'è questa problematica del Barcellona con la Lega, no? La Liga Spagnola di poter mettere sotto contratto giocatori. La Liga Spagnola invece ha dato il via libera al Barcellona di trattare il contratto di Messi, secondo i parametri che chiaramente sono riferiti al bilancio del Barcellona, a quello che spende il Barcellona.
Perché conviene a tutto il
gaggi.
Campionato, chiaramente.
Chiaramente ritornare con Messi in Liga Spagnola è un indotto incredibile anche a livello di immagine, quindi la Liga ha dato il via libera al Barça di trattare con Messi il ritorno. È vero che il Barça non ha gli stessi soldi che può magari offrirgli l'Arabia Saudita, però
sarebbe una scelta di cuore. Sarebbe una scelta tornare a Barcellona.
Non solo il cuore, però comunque tornare a Barcellona per Messi sarebbe una scelta incredibile.
Davvero, sarebbe una bella storia da raccontare. Andiamo di raffica, dai, le altre notizie sulle squadre di Serie A.
Guarda, ti dico che per quanto riguarda il Genoa, c'è rinnovo in arrivo per Gilardino. A Lecce invece valutazione in corso da parte di Baroni, che ha diverse offerte, quindi non è sicura, non è certa la permanenza di Baroni. A Lecce ha salutato Umtiti, che tornerà al Barcellona. La Salernitana è pronta a riscattare Dia. C'è un problema di clausola, che la Salernitana verserà 12 milioni nelle casse del Villarreal. La clausola però che era stata stabilita quando Dia si era trasferito dal Villarreal la scorsa estate alla Salernitana era molto bassa, e visto che in questo momento Dia vale intorno ai 30-35 milioni di euro, la Salernitana prima di riscattare il giocatore vorrebbe alzare quella clausola, magari mettendosi d'accordo con il direttore sportivo, e poi eventualmente vedere se arrivano offerte sopra ai 30 milioni di euro. Ufficiale il prolungamento di Brunori con il Palermo fino al 2027. Non abbiamo detto il Napoli che pensa a Milenkovic se dovesse partire Kim, ma anche Ansko per la sostituzione del coreano.
Sky Calcio Mercato. Notizie, indiscrezioni e trattative dell'ultima ora dalla squadra mercato di Sky, direttamente da Sky Sport 24.